Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Ad una nuova puntata di A Spasso per il Polesine. Siamo a poche ore ormai dalla festività di Natale, per cui volevo dedicare quest'ultima puntata del nostro anno proprio a parlare un po' di tradizioni natalizie nel territorio polesano. Territorio polesano dove, come logicamente in gran parte del Veneto e della pianura padana, il confine tra le tradizioni legate, diciamo, al mondo sacro e al mondo religioso, la nascita di Cristo, si confondono con tutta una serie di tradizioni ancestrali, mi verrebbe da dire, che richiamano le antichissime culture di questo territorio, a cominciare da quelle popolazioni che già a partire dall'età del bronzo segnarono, pensiamo all'abitato di Frattesina, di Frattapolesine, questa terra. Recuperando alcune considerazioni che nell'ormai lontanissimo 1957 scriveva per una rivista della Olski di Firenze, Monsignor Cleto Corrain di Badia, che è stato un anatomopatologo dell'Università di Padova estremamente importante, colui che ad esempio ha fatto i maggiori studi sulle ossa di San Bellino, Monsignor Corrain scriveva due articoli, Le tradizioni del periodo natalizio e i giorni dei presagi nel Polesine, in cui illustra una commistione, come dicevo, tra sacro e profano, tra mondo pagano delle origini e mondo cristiano, che è importante da sottolineare. Intanto il Natale non andava, come pensiamo noi, dal 24 di dicembre al 6 gennaio, ma era un periodo molto più vasto, un periodo che cominciava con un detto popolare che ancora oggi è abbastanza noto, no? Santa Bibiana, 40 di ena settimana. Santa Bibiana si celebra il 2 di dicembre e quel 2 di dicembre dava inizio a un periodo che, se vogliamo, si poteva estendere fino addirittura al 25 di gennaio, giorno della festività della conversione di San Paolo sulla via di Damasco. E non è un caso che a partire dalla festa di Santa Bibiana, fino in particolare alla vicina festa di San Nicolò, Santa Claus, il 6 dicembre, San Nicola da Bari, incominciava tutta una serie di giorni dedicati da un lato alle calende, cioè appunto ai presagi, che dovevano sempre compiersi per 12 giorni consecutivi. Il 12 è logicamente un multiplo del 3, quindi un numero che ha un significato magico, e dall'altro le strenne, l'uso del dono. A seconda dei luoghi, i regali ai bambini non si fanno per forza di cose a Natale, ma si fanno appunto a San Nicolò, si fanno a Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia, il giorno 13, a Natale, a Capodanno stesso e all'Epifania. Bisogna anche ricordare che fino al 354 d.C., quindi nel periodo immediatamente successivo all'editto di Milano che portò il cristianesimo a essere legalizzato nell'impero, l'Epifania era il primo giorno dell'anno, per cui l'Epifania coincideva proprio con il Capodanno in questa fase finale dell'impero romano. Se poi andiamo oltre la Epifania e arriviamo appunto al 25 di gennaio, c'erano altre date che è opportuno sottolineare, in particolare una, 17 di gennaio, la festa di Sant'Antonio Abate, da non confondere col più famoso santo di Padova, che ovviamente si celebra in giugno. Sant'Antonio Abate è il protettore dei prodotti agricoli, è il protettore delle stalle, e spesso è raffigurato col maialino, no? Sant'Antonio del Porcellin, viene chiamato nelle zone vicino al Po. La sua immagine non mancava mai nelle stalle, proprio a protezione del bestiame. Sant'Antonio Abate, fra l'altro, è un santo, a proposito di usi e costumi locali e internazionali, un santo egiziano, perché appartiene a quel gruppo di padri della chiesa del deserto, quei primi monaci che non vivevano in comunità, ma, come dice la parola stessa, monaco, vivevano da soli o su un albero o in una grotta o appunto in mezzo al deserto, dove riproponevano i famosi 40 giorni e 40 notti delle tentazioni di Cristo. E sono veramente moltissime all'interno di questo periodo le tradizioni che si assommano, a partire in particolare dal brusare la veccia, la vecchia responsabile di tutti i malanni e sfortune dell'anno nuovo appena concluso, questi cumuli che arrivano fino all'altezza di 10 metri, e noi sappiamo, soprattutto ancora oggi, le persone più anziane quanto, soprattutto chi è legato al lavoro dei campi, riescono, a seconda del fumo e delle faville, a capire se l'anno nuovo sarà buono o sarà cattivo, se vanno verso sud o verso ovest, perché spinte dal vento umido che porta le piogge, il raccolto è ovviamente abbondante. Se va verso nord o verso est, il raccolto è scarso. In Polesine questa tradizione, appunto chiamata brusaveccia o chiamata in altre parti del Veneto il panevin, il pane e il vino, che sono anche questi simboli eucaristici, simboli religiosi, viene chiamata el briolo, il buriolo, il bruniello. Sono tutte parole che derivano dalla parola bruja, che è la parola con cui ad esempio anche in spagnolo si indica la strega, quindi l'immagine ancora una volta della strega che viene bruciata. Sono riti antichi, riti che spesso usano il fuoco che distrugge, che usano anche addirittura la polvere da sparo. Tra le altre festività del mese di dicembre c'è ad esempio Santa Barbara, che è patrona degli artiglieria, patrona anche dei vigili del fuoco oggi, che in alcune zone del Polesine, ad esempio a Trecenta, veniva festeggiata con il fatto che le donne alla mezzanotte salivano su un piano elevato della casa o nel lettamaio e gli uomini tutto attorno sparavano fucilate, cantando «Santa Barbara Beata, a ricco sposo ti vuoi maritata, padrino dolce mio, mio diletto, che me marì le Gesù benedetto». Quindi una dimensione che anche qui mescolava l'immagine della guerra con quella di questa santa protettrice. Ma ovviamente il clou di tutto, dopo l'8 dicembre e dopo Santa Lucia, diventa la vigilia. La vigilia di Natale, che è un momento importante non solo perché ci si raduna attorno al presepe, che ovviamente aveva un significato di catechesi domestica. Pensiamo alle grandi cattedrali del Medioevo, servivano per ammaestrare chi non sapeva leggere e scrivere. Il presepe più in piccolo era la stessa cosa. Ma il 24 era anche il momento in cui si incominciava a preparare il cibo. Per noi il fatto di mangiare la carne è abbastanza scontato. Dobbiamo tenere conto, in passato, in particolare il pollo e il manzo erano carni destinate solo alle occasioni solenni. E la vigilia di Natale poi si preparava il famoso ceppo, el zocco, tagliato in tronco di noce di grossezza sufficiente, che doveva durare fino alla Madonna del 2 febbraio, la famosa Madonna della Candelora, la festa della presentazione al tempio, no? Dell'inverno semo fora, ma se piove tira vento, dell'inverno semo drento, quindi 2 febbraio anche come spartiacque meteorologico. Le famiglie contadine, come si dice spesso, no, non si buttava via niente. Pensate che quel famoso zocco alla fine di ogni giornata veniva spento con lo straccio bagnato e poi riacceso la mattina stesso. E la cenere veniva conservata per la produzione dei bozzoli, dal bacco da seta, e qua parliamo di una di quelle grandi produzioni tradizionali nelle nostre campagne che ovviamente si è persa nel corso del tempo. A proposito di seta, notare che in omaggio alla Madonna, la quale si diceva che aveva ovviamente nel momento del travaglio, del parto di Gesù, sospeso il suo lavoro che era quello di filatrice, come un po' tutte le donne, le contadine di un tempo, anche nella Palestina, le donne interrompevano di filare, c'è da dire di più, addirittura la rocca, l'arcolaio, il fuso, una volta puliti, dovevano essere quasi nascosti. Era un vero e proprio, potremmo dire, peccato quello di filare nei giorni del Natale. Addirittura c'erano donne che arrivavano a non andare a fare la comunione se avevano osato toccare l'arcolaio, il fuso. Tradizioni quindi pagane che si trasmettono in questo periodo, no? E che arrivano fino al 6 gennaio, dove spesso c'è confusione tra la figura della veccia, della vecetta, che viene celebrata, a dire il vero, una settimana dopo, e il vecion. Questa idea che sono i befanoni, gli uomini che spesso entrano nelle case portando i cuciaroi, cioè le castagne secche, le brustoline, cioè i semi di zucca brustoliti, o le galette, cioè le arachidi, ricevendo in cambio qualche uovo e un po' di vino. A proposito di ricevere in cambio qualche uomo un po' di vino, una tradizione che oggi ormai è entrata nel nostro modo di vivere, soprattutto tra i ragazzi, e che non appartiene del tutto alla nostra tradizione, mi riferisco a Halloween, cioè l'idea di fare il famoso trick or treat, dolcetto scherzetto, il primo di novembre, chiedendo appunto il dolcetto o una piccola mancia, lo si faceva qui a Capodanno. A Capodanno c'era l'abitudine di girare in casa per casa da parte dei bambini, chiedendo chiedendo appunto, dando il buon anno, ricevendo in cambio una piccola mancia o alcuni giochi. I bambini ovviamente aspettavano l'Epifania con un'attesa quasi spasmodica, forse la vecetta un tempo era quasi più attesa rispetto alla figura di Babbo Natale, come sappiamo anche un po' un'invenzione consumista per certi versi. Pensate solo al fatto che ad esempio in tutte le abitazioni contadine si preparava un palo, che era il palo della veccia, il cui intorno si metteva che cosa? Il fieno, si metteva il fieno perché la vecchia doveva arrivare e appunto riposarsi. Sono tutta una serie appunto di tradizioni abbastanza diffuse che trovano logicamente nei proverbi la loro espressione più interessante. Se piove il dì de Santa Bibiana, a piove 40 dì e una settimana, si dice il 2 di dicembre. La Madonna de San Zanon, cioè l'Immacolata, l'8 dicembre, disdotto di al Cavdon, cioè al focolare. La Madonna de San Zanon, un bon zocco al Cavdon. Oggi non possiamo neanche più immaginarli inverni così rigidi, così intensi. Da Santa Lucia il freddo si invia, o il cruzia, cioè il freddo incomincia a essere più pungente. Ovviamente a seconda del clima, del tempo, al di là delle faville del 6 di gennaio, i contadini cercavano di capire come sarebbe stato raccolto. Dicembre in Bacucà, raccolto sicurà. Altrimenti, siccome il tempo si prende sempre la sua parte, se Natale va al balcone, cioè se a Natale c'è bel tempo, Pasqua sarà al Cavdon, quindi la Pasqua sarà fredda. Quindi Natale al Zogo, Pasqua al Fogo, Natale al Zogo, Zogo inteso non il gioco, ma il gioco dei buoi. Quindi una serie di importanti ricordi natalizi che sono estremamente diffusi in tutta la pianura padana, in varie forme, e che si chiudono con l'apertura, e difatti questo non manca spesso nei grandi falò delle Epifanie, del carnevale, quindi di crostoli, delle frittole, di tutti quei dolci tradizionali che poi aprono la successiva parte dell'anno. Tradizioni popolari spesso prive di fondamento. Pensiamo ad esempio a una festa come quella di San Bovo, lo dice il nome stesso, protettore del bestiame, si celebrava il 2 gennaio, che era la notte nella quale, secondo i contadini, così come anche la notte di Natale stessa, si sarebbero sentiti gli animali nelle stalle parlare. Ovviamente animali che avrebbero in quel caso riproposto la scena del presepe. Tibò da fora e tibò da man, cosa faremo di man? Tibò da fora sarebbe il bue del solco, il tibò da man è quello che funge da guida, no? Se non sapremo cosa fare, menaremo il boaro a sotterrare, no? Questo è uno dei dialoghi più frequenti che veniva attribuito ai poveri animali, che al di là insomma della suggestione popolare costituivano, pensiamo insomma anche al maiale, la base essenziale della civiltà contadina. Dicevo, sono moltissime gli esempi che si potrebbero fare, che ad esempio Monsignor Corrain fa nel suo testo, riferiti ad altri luoghi non solo del territorio. Pensiamo ai falò lungo l'Adige che si celebravano a Rovigo, in particolare nella zona di Boara. Brugnello, Brugnello, ogni vacca un vedelo, il Brugnello sarebbe il falò, ogni donna un putelo, ogni vegna un mastello, quindi la fertilità, il tema della fertilità che è vecchio quanto l'uomo. Ma filastroche così ne troviamo ad esempio a Bagnoli di Sopra in provincia di Padova, li troviamo in provincia di Parma, li troviamo nell'Istria veneta e addirittura li troviamo in Francia, dove nella Franca Contea veniva registrato che i contadini cantavano Bon Anne Revient, Pain et Vin Revenez, cioè il ritorno del pane e del vino. Insomma, tutta una serie di tradizioni che ci fanno capire quanto sostanzialmente il mondo cristiano non abbia mai dimenticato tutta una serie di tradizioni, di rite e di culture che erano molto antiche e che ci richiamavano ai tempi, non solo dei romani, ma ancora a tempi più antichi, quelle delle popolazioni che abitarono queste terre addirittura in età preistorica. Tradizioni natalizie nascono anche figure popolari, ad esempio ad Occhiobello, dopo aver fatto il Brusavecchia, si diceva alle signore del paese, siora parona la vaga de sora la toga un salamin, se il salamin le longo le taglia par metà, un sacco de farina le proprie guadagna, tralala. Questa idea del salamino piccolo, lungo e tagliato a metà, lo troviamo ad esempio in numerosi personaggi della tradizione popolare, come il famoso Toro Totella, che era il prototipo del cantastorie che si trovava nelle nostre terre. Tutta una serie di tradizioni che poi si completavano nella redazione del calendario, sono le calendre. Le calende che venivano fatte, ovviamente anche questa ha di tempo di 12 in 12, i primi 12 giorni a partire da Capodanno, poi i 12 successivi e poi successivamente a seconda delle tradizioni, fino ad arrivare, volendo, fino a giugno, fino alla festività dei Santi Pietro e Paolo. Anche qui tradizioni che ricordano ad esempio quelle che si svolgevano presso i popoli etruschi, d'altronde sappiamo anche che Adria è stata città etrusca importante che poi darà il nome al mare Adriatico. Gli etruschi sappiamo che facevano la lettura delle viscere degli animali o del volo degli uccelli, gli auguri, da qui la parola augurio. Le calende spesso erano fatte attraverso che cosa? La lettura ad esempio dell'abitudine di tagliare una cipolla a metà e di metterla in una zona isolata della casa, vedendo poi come veniva ritrovata sostanzialmente, oppure l'abitudine della famosa barca di San Pietro, che veniva fatta con il bianco dell'uovo e che veniva preparata proprio verso la festività dei Santi Pietro e Paolo a giugno. Quindi vediamo che è tutta una serie di cose, no? Che poi i proverbi di nuovo riprendono, no? Se il guarda il ciaro scuro dalle calende non metra scuro, se San Pavel, cioè se San Paolo, è il vascur del calendar a mincur, cioè non me ne curo, se il giorno di San Paolo è sereno godrem l'annata all'abbondanza in seno, ma se fa vento guerra avremo ria, e se nevica o piove o carestia. C'è anche ovviamente una dimensione di esorcismo, no? Di esorcizzazione di quei mali che un tempo colpivano la popolazione, che ovviamente a seconda del ritmo delle stagioni dipendeva anche la vita, dipendeva anche l'esistenza. Addirittura c'erano gare fra i santi, no? Se Sant'Antonio fa il ponte, cioè Sant'Antonio Abate 17 gennaio, cioè forma un solido strato di ghiaccio, San Paolo lo rompe, perché appunto con la conversione di San Paolo incomincia a esserci una stagione più mite. Sant'Antonio della barba bianca, se non piove la neve non manca, ma dopo la neve bel tempo viene. Tutta questa serie di tradizioni, e chiudiamo con queste note, si condensavano poi nel canto più tradizionale del Natale, che è il canto della ciarastea, della chiarastella, no? Che veniva fatto e ancora viene fatto in alcuni paesi, soprattutto da parte dei bambini, e che trovava la sua massima espressione, ovviamente nel giorno anche questo dell'Epifania, quando accanto al presepe tradizionale veniva aggiunto l'arrivo dei re magi. Semo qua con una gran stela par dorar Maria e Gesù, i pastori fasia allegria che è nato il Redentor, e se nato in una stalla tra il bue e l'asinello, poverina la sua mamma non sapeva cosa far, e la si leva il vel di testa per coprire il celeste bambin, noi cantiam la pastorella, la cantiam con allegro cuor. Veniva successivamente dato il regalo a questi bambini e chiudevano: e noi la ringraziamo tanto della carità ben fatta, e che siamo fin dal canto e andiamo via col Signore e con Maria. Con queste parole e con le note che adesso ascoltiamo della tradizione proprio della chiarastella in una vecchia registrazione popolare, chiudiamo questa puntata e chiudiamo anche temporaneamente la programmazione di A Spasso per il Polesine. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri ascoltatori, i miei ascoltatori, della pazienza, no? Che hanno di ascoltare questa emissione sia appunto sia sul sito di Radio Bluetooth sia nelle applicazioni podcast, ma anche appunto per augurare a tutti voi le migliori auguri di un sereno Natale e di un anno nuovo con nuovi fatti, nuovi protagonisti e nuove storie da questa terra fra l'Adige e il Po.
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.